La storia in podcast di Focus.
Eccoci di ritorno, siamo pronti a continuare la nostra conversazione su George Washington, primo presidente degli Stati Uniti, con Mario Del Pero. Hai menzionato in questa tua eccezionale sintesi davvero che hai fatto dei motivi che hanno portato alla Costituzione e del funzionamento della Costituzione federale. Il fatto che la Costituzione di fatto si compone di soli 7 articoli, tant'è che fu subito necessario emendarla, in primo luogo con i primi 10 emendamenti che sono conosciuti più comunemente come il Bill of Rights e poi con tanti altri che sono stati aggiunti nei decenni successivi. Ce n'è uno in particolare che diventerà importante, immagino, nella tua risposta a questa mia domanda, il 22esimo se non sbaglio. Perché Washington non fu, da quello che so, poi mi correggerai se sbaglio, particolarmente attivo nella definizione della Costituzione. Tu hai menzionato prima James Madison, che divenne poi presidente degli Stati Uniti, più volte hai menzionato Jefferson, che fu il terzo presidente degli Stati Uniti, prima si è parlato di John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, cioè in questa opera di definizione della Costituzione parteciparono menti elevate, intelletti enciclopedici in alcuni casi, che poi partecipavano anche alla vita politica direttamente, tant'è che alcuni furono poi eletti presidenti. Washington non fu davvero mai un intellettuale, però in qualche modo ha svolto un'azione costituente non tanto nella definizione formale del documento, quanto nella definizione materiale di almeno uno dei 3 poteri dello Stato federale, quello esecutivo, la presidenza. Secondo molti storici, l'importanza di Washington come presidente non sta tanto nelle sue politiche, comunque poi vedremo brevemente, ma nel modo in cui incarnò questa nuova carica che ebbe in lui il primo rappresentante, il presidente degli Stati Uniti. Tutti i suoi successori naturalmente ebbero a che fare con problemi di ogni genere, come lo stesso Washington, ma non avevano questo problema, o quantomeno avevano il problema di definire i limiti e le competenze della presidenza in forma minore, perché si muovevano su un solco tracciato da altri e nessuno più di Washington stesso. Perché non parliamo di questo ruolo di Washington come fondatore in seconda, se mi passi l'orrenda espressione, della presidenza americana?
Sì, hai menzionato il 22esimo emendamento, immagino in riferimento alla sua decisione di non candidarsi a un terzo mandato. Esatto. Stabilì un precedente, poi solo formalizzato con emendamento più di un secolo e mezzo più tardi. In mezzo abbiamo le 4 presidenze di Franklin Delano Roosevelt,
che furono però l'unica eccezione.
Wilson, se non avesse, se non fosse stato reso infermo dal suo infarto, probabilmente si sarebbe candidato a un terzo mandato nel 1920, anzi quasi sicuramente, però sì, è l'unica eccezione. Allora, tu giustamente dicevi che Washington era un intellettuale, era un uomo di prassi, diciamo così, no? Aveva poco a che fare con i grandi pensatori, trattino uomini di Stato, politici che lo accompagnarono e che lo seguirono, che parteciparono alla Convenzione Costituzionale di Filadelfia. Pensiamo all'intelligenza tutta politica, all'erudizione politico-diplomatica di John Adams, all'erudizione onnicomprensiva, no, di un Thomas Jefferson, alla sofisticatezza politico-filosofica di un Madison. Ecco, Washington non era uno di questi. Si trova a gestire la prima esperienza presidenziale, quindi a muoversi in un territorio ignoto, con una definizione delle funzioni e delle prerogative della presidenza molto vaga, perché dicevamo prima, la Costituzione è un testo essenziale che lascia 1000 spazi di ambiguità. riempiti dagli emendamenti, riempiti dalla prassi, riempiti nel tempo dalle decisioni della Corte Suprema, che no, definisce la costituzionalità o meno delle leggi, che ebbe un ruolo cruciale nel dare, nel mettere carne attorno allo scheletro molto essenziale della Costituzione. Il presidenzialismo americano, secondo il dettame costituzionale, è un presidenzialismo debole. Gli attributi del presidente sono molto limitati. Ecco, Washington si adoperò per rafforzarli, estenderli. Era un nazionalista, molto diffidente verso la sovranità rivendicata dagli stati. Nella dialettica tra potere federale e potere statale, vuoi per il suo ruolo di presidente, ma vuoi anche per la sua esperienza, l'esperienza ad esempio di comandante in capo durante la guerra d'indipendenza, ne abbiamo parlato prima, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, Washington affermava un primato del potere federale, diffidava delle rivendicazioni di sovranità statale e quindi si adopera in tal senso. Ci sono anche degli aneddoti, un viaggio in Massachusetts dove deve incontrare il governatore John Hancock, impone a Hancock di recarsi da lui, non si reca lui nella residenza di Hancock perché spetta al governatore recarsi dal presidente e non viceversa. Afferma, diciamo così, nella dialettica tra potere federale e potere statale, il primato del primo. Usa la presidenza come strumento, noi diremo oggi, no, di nation building, di costruzione e immaginazione della nazione. È una nazione debole, fragile, costituita, formata da stati che ancora si percepiscono come sovrani, a rischio costante di spaccatura, di defezione. Vi saranno delle ribellioni importanti sotto la presidenza Washington, che vuole espandersi però. La nazione va immaginata, vanno offerti simboli, vanno offerti, voglio dire, elementi di sintesi, e la presidenza diventa questo. È l'unico ufficio elettivo che ha come collegio la nazione nella sua interezza. Washington si adopera per usare questo strumento della presidenza nella costruzione dell'immaginario nazionale. È il capo di Stato, è l'unificatore e la sintesi di una nazione così divisa. In concreto ciò si traduce anche in un forte sforzo di centralizzazione amministrativa, nella creazione di un gabinetto che deve coordinare, molto ristretto, erano 4 i membri del primo gabinetto Washington, che deve coordinare la sua azione, e affermando un tema importante, il primato della presidenza e dell'esecutivo nella conduzione della politica estera. Di nuovo, anche sulla politica estera, se stiamo ai termini della Costituzione, gran parte dei poteri stanno in mano al Congresso, o comunque molti poteri sono condivisi tra Congresso, soprattutto tra il Senato, e la Presidenza. Ecco, Washington si adopera per affermare un primato presidenziale esecutivo sulla politica estera e di sicurezza, e per dare attributi più forti a una presidenza costituzionalmente debole.
Come dicevo prima e come hai confermato tu, effettivamente il ruolo fondativo, costituente di Washington nella definizione dei ruoli, delle competenze e dei poteri della presidenza è davvero fondamentale. L'idea che, guardando la Costituzione, i poteri, le competenze del presidente in politica estera non siano definite, anzi sembrerebbero spostati verso il Congresso, suona assurda oggi, soprattutto per una persona come me che per lavoro segue la politica estera americana e che sa benissimo che è la politica estera proprio l'ambito nel quale i presidenti hanno maggiore margine di manovra, tant'è che si dice sempre che un presidente, soprattutto quando si trova di fronte a un Congresso che è diviso oppure in mano interamente al partito avverso, si rifugia nella politica estera. Ecco, dico questo per sottolineare una volta ancora quanto importante sia stato il ruolo di Washington, al di là del ruolo militare, proprio nella definizione degli equilibri fra i tre poteri dello Stato federale in America. Hai menzionato quindi una importante azione di Washington tesa ad affermare la centralità del governo federale rispetto agli stati, quindi gli stati restano probabilmente a fine Settecento ancora molto più potenti di quanto siano oggi rispetto al governo federale, ma lì già comincia una tendenza del governo federale, che poi non smetterà mai, se non sbaglio, ad aumentare le sue competenze, sicuramente ad aumentare la sua centralità. Hai menzionato anche come la politica estera diventi già da Washington ambito privilegiato d'azione, di competenza del Presidente. Il tempo sta finendo, quindi ti chiederò un ultimo sforzo di sintesi su questi due elementi, calandoli più nel concreto delle politiche che Washington perseguì. Quindi ora non guardiamo più al Washington condottiero militare, al Washington primo presidente, al Washington padre costituente, ma come posso dire, al Washington capo di governo, quello che oggi chiameremmo l'amministrazione Washington, un'espressione detta così che suona davvero, non suona molto bene. Quali furono le due o tre questioni di politica interna centrali? Qui immagino che scendiamo di nuovo sulla questione del rafforzamento del federalismo, con cui Washington si trova a che fare, e quali furono le due o tre questioni di politica estera che occuparono la sua agenda?
In estrema sintesi, si tratta di dotare il governo federale dei mezzi e degli strumenti con cui far fronte a quelle che erano le priorità per gli Stati Uniti dell'epoca. Prima priorità, dare credibilità allo Stato, credibilità nei suoi rapporti con gli altri paesi, credibilità di fronte a investitori che debbono finanziarne le attività e il debito. E allora, sotto la guida di quello che fu, diciamo così, il suo collaboratore più stretto e che lui probabilmente stimava di più, il segretario del Tesoro Alexander Hamilton, c'è l'assunzione federale del debito pubblico e c'è la costituzione della Banca degli Stati Uniti. Temi sui quali, come dire, ci fu anche una riflessione di costituzionalità da parte di Jefferson, Madison e altri, riflessione che non interessò granché Washington, uomo di prassi. Anche Hamilton era un uomo colto ed erudito che rispose sulle obiezioni di costituzionalità. Per Washington era fondamentale che lo Stato fosse credibile rispetto all'assunzione dei suoi impegni, e il debito ovviamente è uno di questi, e che si dotasse degli strumenti con cui garantire questa credibilità. Hamilton fa una riflessione sul debito più articolata e complessa, è un modo anche per coinvolgere, cooptare dei grandi interessi economici nel sostegno, nel puntellare questo nuovo Stato. Vanno sedate proteste e ribellioni che ci sono, una delle più famose è quella di Whiskey, ribellioni rispetto a un sistema nuovo di tassazione che spesso è punitivo per una parte della popolazione. Sulla politica estera va trovato un modus vivendi con la madre patria. Ci sono due esigenze fondamentali, se vogliamo proprio semplificare all'osso in materia di politica estera. La prima è la sicurezza, e solo un accordo con la Gran Bretagna la può garantire in Nord America, perché è la principale potenza presente in Nord America, è capace di coordinare la sua azione con quella delle nazioni indiane, soprattutto a partire dalla valle dell'Ohio, ha mantenuto, a dispetto degli accordi di pace del 1783, uno dei propri insediamenti, dei propri forti, e quindi è con la Gran Bretagna che va trovato un accordo per garantire la propria sicurezza. Con la Gran Bretagna va trovato un accordo per garantire, secondo aspetto, il proprio sviluppo, la propria crescita, il proprio progresso economico, perché solo dalla Gran Bretagna possono arrivare i crediti, gli investimenti, i finanziamenti necessari a tante attività produttive. Solo trovando un accordo con la Gran Bretagna si possono esercitare i diritti di pesca così fondamentali, no? Nei mari delle coste del New England. Solo promuovendo forme di integrazione atlantica e quindi anglo-statunitense si può pensare, per un paese come gli Stati Uniti, nel quale così centrale è il commercio, si può pensare di crescere e svilupparsi. Dicevo prima, gli Stati Uniti sono parte sottosistema di un grande sistema imperiale britannico, lo rimarranno a lungo, beneficeranno anche in decenni successivi della stabilità che la Marina britannica, che la Royal Navy garantisce sull'Atlantico. In mezzo c'è una rivendicazione che non è sancita costituzionalmente, ma che acquisirà quasi uno stato di costituzione implicita, e quelli sono i diritti di neutralità, i diritti dei neutrali, è una sorta di aggiunta implicita alla Costituzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli Stati Uniti costantemente rivendicano il proprio diritto di paese neutrale di continuare a commerciare liberamente anche in tempo di guerra altrui e di trarre beneficio dalle guerre altrui, e i diritti dei neutrali verranno costantemente affermati e ribaditi da Washington e dai suoi successori. Jefferson, Madison ci farà pure una guerra con la Gran Bretagna legata anche ai diritti dei neutrali. Si firma un accordo fondamentale molto contestato con la Gran Bretagna, che è il Trattato di Jay del 1794, che farà esplodere tensioni e divisioni dentro il gabinetto di Washington, porterà alla nascita del primo sistema bipartitico, in una certa misura, nella storia degli Stati Uniti. Noi, tra le tante leggende, vi è quello che la politica estera negli Stati Uniti si è fatta a lungo in forma bipartisan, mettendo il superiore interesse nazionale sopra e oltre le dispute partitiche, le divisioni e le fazioni. È una leggenda, in realtà. Gli Stati Uniti sui temi di politica estera sono divisi in modo spesso radicale e sistemi partitici e fratture partitiche sono spesso nate su questioni legate alla politica estera e di sicurezza. Si creerà, diciamo così, una prima frattura, e l'ultimo grande atto politico di Washington è il suo discorso di commiato, il farewell address, in cui parla, che non è uno scritto, diciamo così, molto alto o sofisticato, che Washington scrive con l'aiuto di Hamilton, ma riprendendo una traccia precedentemente elaborata da Madison, in cui il monito forte agli americani è evitare divisioni, fazionalismi, lo metto tra virgolette, divisioni in fazioni o alleanze permanenti con attori altri, con l'Europa, e preservare un'unità nazionale che Washington ha ambito a incarnare e rappresentare.
Bene Mario, grazie, è stata una sintesi eccellente. Io voglio solo sottolineare due punti: che nonostante l'insistenza di Washington sulla necessità di superare le divisioni interne, nonostante lui avesse dato seguito, proclamandosi diciamo indipendente da ogni partito o fazione, un'idea di partito o fazione che era estranea al suo modo di intendere il governo, in realtà già sotto la sua presidenza, sotto la sua amministrazione, quindi la prima amministrazione americana, ogni scelta diventa politica per eccellenza, anche nel senso di essere sostenuta da coalizioni di interessi diverse. E sia in campo interno sia in campo esterno, Washington diede una chiara preferenza a una fazione sull'altra, in particolar modo quella che faceva capo al segretario del Tesoro Alexander Hamilton, che hai menzionato più volte, che è un personaggio di importanza capitale per la storia degli Stati Uniti, che ha il tal onore, diciamo così, se vogliamo dire così, di avere il suo volto stampato sulla banconota da $10, pur non essendo mai stato presidente. È anche il protagonista di un musical famosissimo e di enorme successo. Questo perché Hamilton, nonostante fosse segretario del Tesoro, quindi non proprio una carica, come posso dire, eccitante, in realtà ebbe una vita piuttosto movimentata, avventurosa, soprattutto ebbe una morte quasi da romanzo, perché finì ucciso in un duello. E Mario, forse vuoi dire da chi? Perché è davvero interessante come aneddoto.
Ma magari ci ritorniamo, fu ucciso in duello da Aaron Burr, il vicepresidente.
Il vicepresidente. Quindi nella storia degli Stati Uniti noi abbiamo l'ex segretario del Tesoro ucciso in duello dall'ex vicepresidente.
Un vicepresidente che, venendo meno, diciamo, all'accordo con Jefferson, cercò di diventare presidente, insomma, nel 1800, tra le altre cose, ma è uno dei tanti aneddoti, insomma, che possiamo menzionare. Un piccolo aneddoto, se mi permetti, su Washington. Washington inaugura la lunga lista di altissimi presidenti americani. Washington è alto più di 1,90 m, che è tanto in termini assoluti, per l'epoca era tantissimo.
Un colosso.
E l'altezza è diventata, diciamo così, un attributo presidenziale molto molto frequente. Ecco, James Madison superava a stento il 1,60 m, ma è un'eccezione.
Un'eccezione, sì. E dicevo, oltre a Hamilton sul piano interno, e quindi diciamo alla preferenza verso una centralità del governo federale fondamentale, di importanza impossibile da esagerare, è la decisione di Washington di sostenere il programma di Hamilton di assumere a livello federale il debito dei 13 stati. Anche sul piano estero, come diceva Mario, le scelte di politica furono tutt'altro che condivisibili. Il trattato di Jay, il trattato che stabilizzò i rapporti con la Gran Bretagna, creò, come ricordava Mario, enormi sconquassamenti interni, perché c'era un partito che faceva capo all'allora segretario di Stato, Thomas Jefferson, che poi divenne presidente, che invece favoriva una linea filo-francese, anche in considerazione del fatto che la Francia era stata così fondamentale per il successo della guerra di indipendenza e perché la Francia allora era essa stessa impegnata in una rivoluzione decisamente più sanguinosa e Jefferson riteneva che si dovesse sostenere. Ma questo lo vedremo, diciamo, più in dettaglio nell'episodio dedicato a Jefferson, perché siamo giunti alla fine di questa prima puntata. George Washington muore pochissimo dopo aver ultimato il suo secondo mandato, il 14 dicembre 1799. Nel suo testamento Washington dispone la liberazione degli schiavi di sua proprietà. Washington, come ogni altro, presumo, proprietario terriero della Virginia e non solo, era stato infatti proprietario di schiavi. Il fatto che ne dispose la liberazione, almeno di quelli su cui aveva diretti diritti di proprietà, in qualche modo depone a suo favore, ma non è per questo che volevo ricordare questo fatto, ma per invece sottolineare il fatto che George Washington, nonostante nel corso della sua vita mostrasse, a quanto sembra, dubbi crescenti al riguardo, non fu certamente mai un progressista sul tema della schiavitù. Una questione che abbiamo accennato in questo episodio, ma che diventerà sempre più centrale negli episodi futuri. Dunque, prima di concludere, una valutazione finale complessiva di Washington, la mia, qua poi sentiamo Mario. Diciamo che leggendo di lui un po' di più, ho scoperto un uomo più interessante di quanto sia il mito con cui invece viene raccontato negli Stati Uniti. Questo è caratterizzato da una grandissima tenacia, costanza, una eccellente capacità organizzativa, diremmo oggi una grandissima resilienza. Però quello che mi colpisce è che Washington aveva allo stesso tempo un senso preciso del suo potenziale e anche dei suoi limiti. Quindi sì, quello che poteva fare, e fece tanto sia durante la guerra rivoluzionaria sia come presidente, sia anche quello che era al di là di quanto lui avrebbe potuto fare. E credo che questa caratteristica personale si sia riflessa bene nel modo di condurre la presidenza. Direi che in termini di scelte politiche, sia quelle di politica interna in senso più federalista, sia quelle di politica estera in senso, diciamo, neutralista o quantomeno di stabilizzazione dei rapporti con la Gran Bretagna, furono scelte che pagarono, soprattutto la seconda. E quindi direi che, al di là del mito che lo circonda, secondo me George Washington merita di stare nei primi posti delle classifiche presidenziali, anche se forse non lo metterei al primo. Mario, tu che pensi?
Io non amo le classifiche dei presidenti che poi variano col tempo. Da storico dico una cosa, banale ma a volte la dimentichiamo, è un uomo del suo tempo, come tale va valutato. In tanta riscoperta spesso agiografica dei padri fondatori si tende un po' a dimenticarla questa dimensione, si vuol dare un'attualità, un presentismo, diciamo così, a quell'esperienza storica che ovviamente quell'esperienza storica chi la visse non può avere. Un uomo del suo tempo, un uomo forgiato dall'esperienza della frontiera e della guerra, e quindi figura di sintesi, simbolo dell'unità nazionale, simbolo in teoria di una capacità di ergersi al di sopra delle divisioni e delle fazioni, anche se, come giustamente sottolineavi tu sulle questioni cruciali, Washington si schierò da presidente e si schierò in maniera anche abbastanza netta, o permise che venisse realizzato il progetto di una parte, quella di Hamilton, e non dell'altra. Però credo che il mito di Washington si leghi anche appunto a questa sua, alla sua biografia, un uomo che si è fatto da sé. Le origini non erano umili, ma non veniva da una ricca famiglia di piantatori. Fu un uomo che conquistò fama, successo, gloria e credibilità politica con le sue azioni, con i suoi atti, diciamo così. In una certa misura questo vale tantissimo anche per Alexander Hamilton, e forse c'è un elemento che spiega anche la vicinanza tra i due, no? Anche Hamilton ha un percorso, insomma, crebbe da solo ragazzino all'isola di St. Croix, se non ricordo male. Quindi forgiato dall'esperienza della guerra della frontiera, il mito dell'uomo, del self-made man, in una certa misura lo incarna. Due ultimi aspetti: non un uomo colto, non un uomo sofisticato, la differenza, lo dicevamo prima, con tanti altri padri fondatori su questo è abbastanza netta e inequivoca, è un uomo americano, Il suo unico viaggio, credo di non sbagliarmi, il suo unico viaggio credo sia stato quello alle Barbados, quando accompagnò il fratello Lawrence a cercare di curare la tubercolosi.
Essendo fresco di lettura di biografie di Washington, ti confermo che quello okay. è l'ultimo.
Di fronte a elite coloniali nordamericane e poi statunitensi che si muovevano con una certa agilità sullo spazio transatlantico, anche questo tende a distinguere, no? Adams con le sue esperienze diplomatiche, Jefferson, Benjamin Franklin. Anche questo in una certa misura distingue Washington, che non ebbe l'educazione, la formazione di Madison e non ebbe le esperienze, diremmo oggi, internazionali di un Jefferson o di un Adams.
Bene, tu sai che io prima o poi ti costringerò invece a fare classifiche, non potrai scappare perché è la parte non seria di questo podcast. Però è ancora presto. Comunque, direi che con questo è tutto. Non ci resta che salutare gli ascoltatori e ricordare che io sono Riccardo Alcaro, responsabile di ricerca dello IAI, e con me
Mario Del Piero, professore di storia internazionale e degli Stati Uniti a Sciences Po Parigi.
Grazie Mario, ringrazio anche Francesco De Leo per l'assistenza. Un saluto a tutti e alla prossima, quando parleremo di Thomas Jefferson, che dal mio punto di vista più di ogni altro incarna le contraddizioni che caratterizzano il periodo fondativo degli Stati Uniti d'America. Arrivederci.
Arrivederci.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.